18 e 2 minuti in questo venerdì 27 novembre. TMV Radio, stadio aperto. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini in studio, Stefano Carlesi in regia. Tutti voi al 331-8200-213. Tra i miei polpastrelli, caro Nick, c'è un libro, non casualmente. Lo sport di domani, costruire una nuova cultura, ad editore, ed è collegato con noi l'autore del libro, Flavio Tranquillo. Ben ritrovato, Flavio.
Ciao Flavio, benvenuto.
Grazie, saluti a voi e a tutti.
Come lo show di David Letterman su Netflix, il nostro ospite non ha bisogno di presentazioni, tutti lo conoscono, gli appassionati di basket e non solo. Anche gli appassionati di libri, va detto, visto che questo non è il primo e immagino non sarà l'ultimo di Flavio Tranquillo. E prima di addentrarci dentro a questo tuo ultimo lavoro, Flavio, voglio chiederti, confessandoti di aver concluso, insomma, anche con una certa dose di ingordigia il tuo libro, mi ci racconti qual è stata la molla che ha fatto scattare l'intenzione in te di scriverlo, questo libro?
Ma la molla probabilmente è il senso di colpa per aver sottovalutato a lungo la dimensione generale di una parola come sport, che ha riempito la mia vita, l'ha gratificata, che è anche il mio lavoro, ma non solo il mio lavoro. Però per tantissimo tempo non mi sono reso conto che è una parola che ha grandissime potenzialità, che ha un confine che va molto oltre dove avevo messo invece le linee di confine io per tanto tempo, anche se il lato agonistico è interessantissimo, il lato delle grandi squadre, delle squadre professionistiche è interessantissimo, però c'è moltissimo di più, e quindi provare a interrogarmi su quel moltissimo di più e provare a trascinare qualcuno su quel terreno è stata la molla.
Lo sport è un diritto, si percepisce da come hai trattato il tema all'interno del libro, e la cultura possiamo definire una sorta di esito di un processo, forse un processo stesso di costruzione anche sociale. Il tema però, che in un certo senso emerge, è che tra sport e cultura qui in Italia in particolar modo si sia, Flavio, innescato una sorta di mortale cortocircuito. Per cui, insomma, questi due concetti sono diventati quasi antitetici, anziché armonici e comunque paralleli, insomma, l'uno accompagna l'altro. Perché?
Ma allora, perché provo a descriverlo nel libro, ma è un po' lungo. Diciamo che cominciamo a chiederci se effettivamente è così. Io credo che i fatti ci dicano che sia così. Se invece uno dice, e qualcuno lo dice naturalmente, è difendibile come opinione, che la cultura dello sport lo soddisfa, allora la questione non si pone. Se però continuiamo a sentire in molte occasioni in cui vediamo dei fatti che però sono solo gli effetti, che la cultura sportiva del paese non è soddisfacente, che manca cultura sportiva, che dovremmo insegnare cultura sportiva, e allora bisognerebbe risalire alle cause, perché se tutti ci mettiamo solamente a valle con la bacchetta a fare i critici, sì, possiamo dare delle bacchettate all'aria, ma non cambia molto. Io penso che manchi cultura, manchi costruzione della cultura, ma per costruire cultura bisogna ripartire da zero, questa è la mia opinione, entrare dentro la scuola, non vedo quale altro veicolo ci sia di costruzione della cultura, e da lì procedere per poi rifare la casa e metterci il tetto. Sperare che ci sia un gran tetto che poggia sull'aria mi sembra abbastanza improbabile.
Per lo sport e per lo sport cultura, volenti o nolenti, Flavio, esisterà un avanti virus e un dopo virus. E tu ne parli, insomma, piuttosto chiaramente già ad inizio libro, prendo in prestito un tuo passaggio in cui scrivi: se nemmeno la forza subdola del virus sarà capace di far passare dall'io al noi, la disfatta sarà dolorosa. E dov'è che sentiremo più male?
Ma sentiremo più male, secondo me, perché ci porteremmo, spero di poter usare il condizionale, dietro tutto quello che c'era prima del virus, e poi utilizzeremo il virus nella maniera sbagliata. Per quanto eclatante, per quanto purtroppo estremamente forte in termini di intensità, questa a livello sistemico e a livello di lettura che vada un po' oltre il qui e ora, oltre l'ich et nunc, deve essere considerata una parentesi, ce lo dice la storia, tutte le pandemie sono state una parentesi dolorosissima, serissima, che naturalmente hanno lasciato dei segni ben oltre la loro durata, però una cosa è lasciare dei segni, un'altra è utilizzare quello che, proviamo a portarci avanti, è successo, anche se oggi dobbiamo usare invece tutto un altro tempo, ovvero sia sta succedendo, per giustificare quello che c'era prima. I problemi dello sport, per come vengono descritti nel libro, chiaramente preesistono al virus, e allora giustificarli con il virus sarebbe una doppia beffa e un quadruplo danno.
Sul tema della scuola ci torniamo, perché io credo nel ricordo di ognuno di noi, al di là di anagrafi, anni di nascita diversi, sia piuttosto forte e nitido il ricordo di quante infrastrutture carenti ognuno di noi abbia visto anche con i propri occhi, sia in età studentesca che in età professionale, e quanto difficile sia tuttora e lo sia stato negli anni l'inserimento dello sport nelle scuole. Non so quanto anche per una difficoltà della scuola stessa di accettare l'importanza e la cultura dello sport all'interno delle proprie mura. L'unica soluzione, Flavio, per poter anche in questo caso far viaggiare i due concetti, insomma, su binari positivi l'uno per l'altro e quindi non disgiuntivi, è anche in questo caso fare completamente tabula rasa anche del modello formativo e scolastico che abbiamo?
Beh, adesso naturalmente non voglio spingermi in territori che mi interessano molto ma non mi appartengono per competenza, però diciamo, se per sport intendiamo fare del movimento o cultura del movimento, che è una parte fondamentale di questo discorso, ancora una volta è troppo limitativo, è una restrizione rispetto alle possibilità dello sport. C'è questo e c'è molto altro. Quel molto altro riguarda sia il cuore che la testa, se vogliamo collegarci a degli organi, e mi sembra obiettivo e oggettivo che lo sport come tipo di attività sia fatto che seguito, pensato, discusso, dibattuto, crea un coinvolgimento emotivo in chi si avvicina a questo mondo che è molto forte. Allora, se lo sport ci mettesse il coinvolgimento emotivo e tutto il resto che c'è dentro la scuola ci mettesse i meccanismi di apprendimento, la conoscenza, e questo si fondesse, allora secondo me faremmo 13, perché a quel punto, posto che sport deve essere fare sport in strutture adeguate con educatori, in questo caso educatori e formatori molto prima e molto più che allenatori adeguati, credo che debba essere anche una cosa che dà e prende da quella che normalmente riteniamo essere la cultura e che effettivamente lo è. Noi abbiamo da imparare dalla filosofia. Lo sport è chiaramente filosofia, è chiaramente storia, è chiaramente italiano, greco, geografia, matematica, statistica ancora di più. Potremmo assolutamente con facilità legare queste due dimensioni che al momento invece sono evidentemente divise, al di là di tutti i problemi che ci sono nel fare cultura del movimento dentro la scuola, che sicuramente sono importanti, ma fermarsi lì non è sufficiente. Se ci mettiamo mano, è meglio metterci mano per davvero.
All'interno dello sport di domani, l'ultimo libro di Flavio Tranquillo, c'è anche, come dire, grande attualità, perché a proposito di coronavirus e di pandemia si sta continuando ad invocare un intervento delle istituzioni per non abbandonare lo sport di base. E tu, Flavio, su questo insomma sei stato molto schietto e diretto, direi, nel far capire che per abbandonare qualcuno prima o poi, o quantomeno prima, bisogna averlo anche accolto, no?
Sì, però mi piacerebbe che questa asserzione che c'è nel libro e che naturalmente confermo essere stata elaborata umilmente da me non sembrasse solamente un dovete darci lo sport di base, o peggio ancora per come vedo le cose io, dobbiamo sostenere lo sport di base. E l'assunto del libro è un altro, l'assunto del libro è che la locuzione sport di base non sia in questo momento effettivamente erogata dallo Stato, dalla politica, dalle autorità, dalle istituzioni, scegliete voi qual è l'espressione che vi piace di più, non sia erogata. E quindi l'appello, l'invito, l'auspicio non è quello che secondo me un po' insistentemente e un po' limitatamente viene fatto continuamente in questo momento: date soldi alle società dello sport di base. L'assunto è diverso. Il modello di fanno i privati arrangiandosi è un modello che è fallito da tutti i punti di vista, in primis in termini economici. Può piacere, può non piacere, ma è fallito. Se è fallito, io rifarei il modello e a quel punto bisognerebbe chiedere alla politica se vuole aderire all'idea che è sempre umilmente esposta, ovvero sia lo sport è un diritto nella fase educativo-formativa dell'individuo e di sviluppo della personalità, quindi noi Stato, non tu Stato, noi Stato dobbiamo fare in modo che a questo diritto tutti abbiano pari accesso, come tutti hanno pari accesso alla scuola dell'obbligo.
Flavio, quando senti, e questo è un altro tema che affronti nel libro, quando senti anche da parte dei legislatori, degli organi federali di vari sport, il riferimento al cosiddetto modello americano, e quindi le leghe chiuse, i diritti televisivi o comunque i proventi divisi in parti uguali, il salary cap, come fonte delle soluzioni a tutti i problemi dello sport italiano e dello sport europeo, quasi fosse appunto un copia e incolla e la magia di Mago Merlino è presto fatta, come reagisci?
Reagisco dicendo che si possono fare discussioni su falsi bersagli o veri bersagli, si possono fare discussioni su falsi presupposti o veri presupposti, si possono fare discussioni su fatti verificati o fatti non verificati. Se noi continuiamo a insistere su modalità di discussione che riguardano per esempio il cosiddetto e preteso, io la penso così e nel libro spiego perché, modello americano, che non esiste e che comunque, laddove mai esistesse, non corrisponderebbe alla sua rappresentazione che ne viene data in maniera molto superficiale, più delle volte non interessata, però non per questo meno superficiale, secondo me perdiamo proprio il nostro tempo. Se invece dovessimo cercare di capire davvero alcuni meccanismi dello sport americano professionistico, limitiamoci a quello, perché poi bisogna sempre ricordarsi che anche in America c'è qualcun altro che fa sport, oltre a quelli che giocano nell'NBA, nell'NFL, nell'NHL e nelle Major League Baseball. Sono 330 milioni di persone, non è che giocano in 4.000 e 329 milioni e rotti stanno a guardare. Fanno sport nelle scuole, fanno sport fuori dalle scuole, ma lasciamolo per un momento lì parcheggiato. Se ci fermiamo solo a quello, e per esempio, faccio l'esempio più facile, perché è molto attuale, ormai ogni giorno è tutto un fiorire di bisogna fare il salary cap, salvo concludere non si può fare il salary cap. Ma quando diciamo salary cap, di solito qui intendiamo dovete guadagnare di meno. Questo non è il senso del salary cap. Il salary cap tutto è tranne che una modalità di compressione dei costi per il personale. È tutta un'altra cosa dire che io aggancio quello che spendo per il personale ai miei ricavi. Ci sono giocatori, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma c'è un giocatore NBA che è entrato in uno degli scambi di questi giorni, che si chiama Darius Miller, che giocava in Europa, che si è trovato in tasca 7 milioni solo perché serviva in quel momento un contratto da 7 milioni per chiudere un accordo, e quindi questo giocatore, che non è valutato in astratto 7 milioni dal mercato NBA, guadagnerà 7 milioni. Buon per lui, ma è per spiegare che il salary cap serve a tenere l'equilibrio competitivo in primis e in seconda analisi non a controllare i costi, ma a correlare i costi ai ricavi, che l'ultima volta che ho controllato è quello che fanno tutte le imprese di tutto il mondo. Adesso, se vogliamo dire che nello sport questo è impossibile, non si capisce perché di solito la parola culturale arriva entro i primi 10 secondi della risposta, per motivi culturali. Boh, io non lo so. Per motivi culturali qui ci mettiamo di solito il maglione e la camicia. Io oggi ho la maglietta. Ma se adesso volessi mettermi, che ne so, il costume di Pulcinella, non è che non potrei metterlo per motivi culturali, è una scelta. Se voglio mi metto il costume di Pulcinella.
A proposito di binari paralleli, anche il tema professionismo e dilettantismo, che insomma è ben presente nel libro di Flavio Tranquillo, anche qui credo, Flavio, la discussione e l'analisi possa veramente andare in più direzioni, ma forse dobbiamo fare un percorso inverso e chiederci, e tu lo fai nel libro, se rimanendo così le cose da un punto di vista legislativo ci sia davvero possibilità per i professionisti di fare i professionisti e per i dilettanti di fare i dilettanti.
Beh, il tema ovviamente è enorme, anche qui è un attimo e questo tema si trasforma in una disputa legale, giuridica, normativa, terminologica, semantica. Sono interessanti, sono bellissimi i territori, però sono un po', come posso dire, poco produttivi, poco progressivi, mi verrebbe da dire. Se veramente vogliamo guardare in faccia la realtà e provare a vedere dove dobbiamo andare, io credo che sarebbe necessario dire: se una persona fa sport per il proprio sostentamento, in parte o in tutto, è evidentemente un professionista, e chi garantisce quel sostentamento è chiaramente un imprenditore che paga tipicamente salari alla sua forza lavoro per conseguire normalmente un profitto. Se invece fa sport perché lo sport, come abbiamo detto, e non lo è solo nell'età educativo formativo, ha uno straordinario potenziale da un punto di vista di cultura, di fisico, di sviluppo della personalità, di educazione alla legalità e un altro miliardo di cose che sono davvero importanti, e quel signore non può essere nello stesso compartimento, come pretende invece in maniera un po' ipocrita l'attuale sistema, di chi gioca, non importa se per 500 euro al mese o per 500.000 euro al mese, è la natura di quello che fai che conta. Tutti possono oggi prendere una piattaforma e fare i giornalisti. Questa è una cosa assolutamente positiva di per sé. E naturalmente però, se io invece faccio il giornalista per mestiere, devo avere più responsabilità sicuramente, e assieme alle responsabilità però avrò anche un inquadramento diverso rispetto a chi lo fa. Tutto questo è normale ovunque, nello sport improvvisamente, come mille altre cose, diventa anormale, non si capisce perché.
Il legislatore ha evidentemente delle responsabilità, e scegliere è la prima delle responsabilità a cui ci si deve, in un certo senso, da cui ci si deve far guidare nel bene o nel male, e in un certo senso soddisfare le richieste molto diverse da parte del mondo professionistico e del mondo dilettantistico presuppone, in un momento come questo di gestione delle emergenze del coronavirus, quelle che in molti hanno definito vere e proprie elemosine, tornando a quello di cui parlavamo prima, Flavio, e cioè il legislatore che ha abbandonato, non ha abbandonato, ha amato, non ha amato lo sport di base e lo sport. Ma qui c'è la consapevolezza, a tuo avviso, che siamo in una fase per lo sport come lo abbiamo conosciuto, sia a livello qualitativo che quantitativo, in una fase quasi pre-mortem, mi verrebbe da dire, che alla fine l'elemosina a chi sta per lasciarci rischia di essere anche inutile?
Sì, la questione è più o meno in questi termini. Naturalmente, quando la questione è in questi termini, diventa molto difficile metterci le mani. Bisogna sempre ricordarsi che è diventato difficile gradatamente, e che però, proprio perché la situazione è molto seria, io credo che questo suggerisca non di continuare a fare sbagliato se fossimo mai tutti d'accordo che così è sbagliato. Dovrebbe cercare di suggerire di fare giusto a tutti. Allora, bisogna, è chiaro, intendersi su cosa significhi fare giusto, però credo che fare giusto non significhi preoccuparsi del consenso che generano per esempio delle norme, degli indirizzi o delle strade che si prendono, ma preoccuparsi contemporaneamente, anche se difficile, di due cose. La prima è che, siccome ci sono, e anche questo è un argomento che viene sempre sbandierato, però viene sbandierato se non è nella maniera sbagliata, ci sono tantissime persone che vivono di sport, è evidente, ed è evidente che quelle persone devono essere messe in primo piano, deve essere garantita la loro dignità e deve essere garantito, credo io, il loro passaggio a una dimensione in cui non possiamo continuare a dire che speriamo che emerga il sommerso, ma noi non possiamo sperare che emerga il sommerso, dobbiamo dire abbiamo un problema di sommerso enorme, le economie sommerse danno problemi a chi le rappresenta e soprattutto alla società, quindi mentre aiutiamo chi oggi è nel sommerso, contemporaneamente facciamo in modo che già oggi non sia più nel sommerso. E naturalmente, se però ci continuiamo a palleggiare la responsabilità dicendo che però costa tanto, per esempio c'è la famosa questione, no, degli oneri previdenziali, allora riconosciamo il lavoratore sportivo, ma costa tanto, non ce li abbiamo i soldi. Però questo non è occuparsi dei problemi, questo non è essere responsabili. Essere responsabili è capire per chi e per quanto c'è spazio, gestire la transizione e arrivare poi a un momento in cui ci sarà un potrebbe anche essere una compagine leggermente inferiore in termini numerici, ma che però sia non sommersa, che non debba chiedere la dignità disperatamente, ma che la dignità la riceva, perché è un punto che chi fa sport ha diritto alla stessa identica, non di più, ma neanche di meno dignità di chi fa, di chi lavora in televisione, di chi lavora in radio e di chi lavora in una multinazionale.
Io sono affascinato dalla dialettica di Flavio Tranquillo, sono stato in religioso silenzio per 23 minuti e non ho avuto il coraggio di intervenire su nulla, perché era veramente accattivante quello che stavi dicendo, Flavio. Però conoscendo la tua grande esperienza a 360 gradi, faccio una domanda un po' fuori dal libro, ma che ti coinvolge perché è la tua attività. Quando hai sentito parlare di bolla per il calcio italiano stile NBA, ti sono venute le bolle?
No, onestamente è una situazione diversa, però anche qui per poter essere sicuri di identificare che cosa ha fatto l'NBA con l'operazione bolla, chiamiamola bolla, sì, anche se a loro non piace, a loro piace campus, però chiamiamola bolla per comodità. E cosa ha fatto l'NBA? L'NBA aveva 1,5 miliardi, semplifichiamo, di dollari sul tavolo che dipendevano dalla possibilità di tornare in campo, altrimenti sarebbero stati persi. Attenzione, sarebbero stati persi, e il sistema, da un punto di vista teorico, sarebbe comunque ed è comunque attrezzato per distribuire le perdite su tutti i suoi attori, quindi i soldi li avrebbero persi, claro, più i giocatori che i proprietari, senza dover fare accordi, ma perché è già scritto che cosa succede nella malaugurata ipotesi, per esempio, che ci sia un'epidemia. C'è la parola epidemia nel contratto collettivo, nelle 598 pagine del contratto collettivo dell'NBA. Quindi loro hanno detto, di qui c'è 1,5 miliardi, di qua c'è una cosa difficile da organizzare, che non piace a nessuno, che è complessa, che è rischiosa, che costa 3 milioni al giorno, però tutto sommato che ci permette di recuperare una parte importante di 1,5 miliardi. È stato fatto e ci si è riusciti. Adesso il problema non è dobbiamo farlo anche noi, deve farlo il calcio, il calcio non lo sa fare. Il problema non è questo. Il problema è identificare perché lì lo fanno e come abbiano avuto i mezzi per reagire a una situazione così difficile, così straordinaria e così complessa, essendosi attrezzati prima e non cercando di correre ai ripari dopo. Se tu devi correre ai ripari dopo, mentre corri ai ripari, questo lo dice qualsiasi manualetto del cosiddetto crisis management, della gestione delle crisi, mentre corri ai ripari, che sicuramente è la cosa più importante, deve anche renderti conto se la tua crisi è più o meno grave rispetto a soggetti simili al tuo. E l'NBA tutto sommato, da un punto di vista costitutivo, non è diverso dalla Serie A di calcio, la Serie A di basket, eccetera, eccetera. Se non c'è la possibilità, per motivi economici o di altro tipo, di fare la bolla in Italia, semplifichiamo così, non la fai. Però l'importante è che tu capisca che, avendola fatta lì, hanno avuto questo vantaggio, questa difficoltà, e magari per domani, anche se speriamo che questo problema appunto non si ripresenti dopo un po' in questi termini, però adesso dico un'altra cosa: non ci sono stati 2 mesi di discussione per decidere se non si fosse tornati in campo il campionato l'avrebbe vinto la Juventus o l'Inter o il Milan o la Roma? Perché ci sono state queste discussioni? Perché non c'è una regola, per incredibile che sia, che dica: se il campionato non può finire, la classifica non si fa, la classifica è quella del momento dello stop, la classifica è quella che otteniamo proiettando le giornate giocate fino a... non lo so, non è importante, ma non c'è la regola. È evidente che c'è un problema di proattività, cioè di presumere prima che cosa dovrei fare se ci fosse un problema, e questo poi diventa un eccesso di reattività, e sulla reattività siamo tutti deboli, per forza, figuriamoci in una situazione del genere.
Flavio, in questo senso, allora, per arrivare ad un vero cambiamento, al di là di sport di base, al di là di governo, servono anche manager di alto livello all'interno del mondo sportivo italiano. E qui la sensazione è che alla fine, ed è senza entrare, come dire, in un tema con populismo a grandi dose, non quanto basta, la sensazione è che il tipico manager sportivo italiano, una volta divenuto tale, si accontenti di questo e non del rischio che di fronte ad un cambiamento la sua rendita personale possa risentirne.
Allora, questa è una situazione che c'è, ma secondo me è minoritaria. Io sono certissimo che noi in Italia abbiamo una qualità di management sportivo potenzialmente, sottolineo potenzialmente, elevatissima, e soprattutto avremo la possibilità di attrarre una quantità di manager che in questo momento non agiscono nello sport, che verrebbero cavalcando, galoppando nello sport e ci abbraccerebbero perché sognano di lavorare nello sport 24 ore al giorno. Il punto è chiedersi perché questo non avviene. Perché questo non avviene? Non avviene perché gli obiettivi sono diversi. Se glorifichiamo l'NBA perché sono dei maghi, perché sono dei geni, sbagliamo. Fanno delle scelte per cui hanno obiettivi di un certo tipo, ai quali è naturale sacrificare delle risorse che diventano investimenti veramente. Se qui continuiamo, sempre parlo dello sport professionistico, ma potremmo ricondurre a tutte le altre categorie di sport il ragionamento. Naturalmente, se passasse la mia idea, questo è un ragionamento che dovrebbe fare lo Stato in questi termini sullo sport di base, ma è la stessa identica cosa. Se io ho l'obiettivo di guadagnare tanti soldi in un'impresa, devo sapere che devo prima investirli, ok? E trovarli da investire. E trovarli da investire, onestamente, non mi sembra il primissimo problema. Se però io continuo a dire, e lo dico tutto tronfio, tutto anche con una certa prosopopea, qui ho perso un sacco di soldi, come dire, qui si perdono soldi, comunque si perdono soldi, non si può fare diversamente, e allora però significa che l'obiettivo non è guadagnarli, sarà un altro, sarà perderli, sarà un altro. In questa fase del discorso non è importante, però di certo, se non ho l'obiettivo di guadagnare soldi, non faccio investimenti. Se non faccio investimenti, non vengono i manager, che sono solo una condizione necessaria, ma non sufficiente per trasformare quegli investimenti in profitti. Guardate che stiamo parlando di una roba che è veramente iper terra terra, ed è questa. Le due domande da farsi sono queste. Voglio iniziare il processo che mi porta da questa parte.
Abbiamo perso Flavio Tranquillo.
Si è bloccato.
Lo recuperiamo subito. Lo recuperiamo subito con il grande Stefano. Eccoci, Flavio. Ti avevamo perso. Eccoci qua.
Dicevo, le domande sono due. Sono due, sono facili. Politica, vuoi garantire il diritto allo sport a tutti? Sì, no. Sport professionistico, vuoi perseguire i profitti tramite gli investimenti? Sì, no. Se le due risposte sono no, ci ritiriamo tutti in buon ordine. Io non sono particolarmente contento, ma naturalmente se va bene alla maggioranza siamo a posto così. Se invece non va bene alla maggioranza, una maggioranza naturalmente in senso del tutto lato, allora a questo punto parliamoci un po' meglio, perché così ci capiamo meglio.
Flavio, ti rubiamo gli ultimi 5 minuti, ci sarebbero ancora tantissimi temi che emergono dalla lettura dello sport di domani. Un altro che è di strettissima attualità è quel passaggio in cui sottolinei come ormai il contenitore rispetto al contenuto, anche nella riflessione, nel dialogo quotidiano sullo sport, sia diventato non solo e soltanto in questo periodo storico, ma in generale, insomma, un'abitudine tipica del nostro paese. Quindi è più importante per chi fa il tifo per il ministro Spadafora, il presidente Malagò, il presidente Petrucci, il presidente Gravina, fare il tifo per ciò che ha detto il proprio Beniamino e non per quello che ha detto, ma perché lo ha semplicemente detto il proprio Beniamino. Allora però a questo punto, se un tema interessa la platea più per chi lo dice piuttosto che per il tema in sé, e questo non credo sia un qualcosa nato così, torto collo, perché qualcuno ci ha legato e obbligato a questo, allora forse anche noi stessi non siamo una gran platea?
Beh, io credo che qui siamo al nocciolo della questione, perché siamo partiti dall'idea che lo sport potrebbe contaminare quella che noi chiamiamo normalmente cultura ufficiale, quella che noi chiamiamo cultura ufficiale potrebbe contaminare lo sport. In realtà lo sport la contamina già adesso, ma la contamina in un senso che io ritengo particolarmente negativo, ed è questo approccio che io designo con la parola tifo, perché mi sembra tecnicamente corretto. Naturalmente ogni volta devo spiegare che non sto dicendo che è male tifare o il tifo sia un male. È male però utilizzare un approccio che è tipico del tifo sportivo declinato male, sottolineare declinato male, un approccio che è quello che hai descritto tu, ovvero sia mi pongo di fronte a una questione e non me la pongo nei termini di fatto 1, fatto 2, fatto 3, perseguimento dell'obiettivo 1, possibilmente di bene comune, vediamo come riesco a mettere assieme il contesto e l'obiettivo. No, me la pongo come fatto 1, fatto 2, fatto 3, obiettivo, e però bisogna che vinca l'Atalanta, che vinca Gravina, che perda Petrucci e che perda Malagò. E diciamo, questo evidentemente che è piuttosto sviluppatino, mi sembra, in questo momento storico, anche grazie ad alcune ben note piattaforme che non hanno la colpa ce l'abbiamo noi naturalmente per come le utilizziamo. Questo è il punto su cui davvero bisogna intendersi. Se il problema è, io faccio un esempio classico di un'altra delle questioni che viene sempre stravolta: voglio la Superlega perché tengo la Juve o al Barcellona e quindi voglio vedere Juve e Barcellona, non voglio la Superlega perché tengo al Catanzaro come me o al West Bromwich Albion. Ma questo però non può essere una maniera di ragionare. Se non è così, ma se la Superlega dovesse diventare il veicolo per rendere profittevole e quindi motore di sviluppo, innovazione, cultura, eccetera, eccetera, il calcio professionistico, la questione non è se piace a me, come se io fossi, posso dire, questa è un'assoluta libertà, io continuerò ad andare a vedere il Catanzaro, questo posso farlo, ma non è che posso vietare a un soggetto economico di fare una cosa, non lo stiamo vietando, però quando imposto il dibattito lo dovrei impostare sui fatti. Giusto. E avere un'idea che l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello, che sia la Juventus, che il Catanzaro, che il Bromwich Albion, che il Barcellona dovrebbero rappresentare un'impresa di successo all'interno del contesto socio-economico in cui operano, perché altrimenti non si capisce quale senso in un'economia di mercato abbiano mai le imprese. Perché se hanno il senso di far sognare, posto che lo sport, se dobbiamo fare una gara a chi è più poeta, lo sport mi fa sognare, ci mancherebbe, è come se mi fa sognare, ma non è il punto. Non è che io posso sognare con i soldi di un'impresa, questo non può funzionare, non può essere.
Flavio, sport di domani significa ricordarsi che è esistito, esisterà anche uno sport di ieri e uno sport di oggi, e quindi da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, come il dipinto di Gauguin. Ma se rimaniamo così ancorati al ieri e all'oggi, e lo sport di domani e la riflessione che hai fatto nel libro non dovesse essere così né condivisa né aggiunta con obiezioni, punti di vista, alla domanda dove andiamo, quale sarebbe la, a questo punto, drammatica risposta per lo sport italiano?
Io non credo che sarebbe drammatica, oggettivamente. Qua azzardo un'analisi di scenario, che anche questa mi appartiene fino a un certo punto, però io penso che lo sport abbia una tale vitalità, una tale forza, una tale carica e, virgola, purtroppo per quello che ritengo io, virgola, abbia una tale ormai importanza su questioni che una volta venivano per esempio collegate a concetti come l'ideologia, l'appartenenza, il consenso, che non è una situazione drammatica in quei termini. È che la mia idea è che è una macchina che ha un motore potenzialmente in cui, facendo piccole modifiche, potresti volare, che può fare quelle modifiche ma non vuole farle, e quindi alla fine è una macchina che magari ti ci porta dove devi andare in qualche maniera, ma ti ci porta in maniera più scomoda, molto più lentamente e in maniera estremamente meno efficace, e soprattutto non dispiega tutto quel potenziale di cultura, torno al concetto iniziale, che potrebbe e dovrebbe dispiegare, perché è legato quasi più a una serie di stereotipi e di luoghi comuni che non di convenienze e appartenenze, che pur sono una parte dell'equazione, però secondo me la parte principale è proprio questa. In tutta la letteratura accademica tu trovi che lo sport è il territorio più tradizionalista in assoluto. La tradizione è una bellissima cosa, è anche una forza, è anche una cosa che vale tantissimi soldi proprio materialmente. Però se c'è solo la tradizione, allora diventa una roba da operetta. La tradizione non impedisce di ragionare, non impedisce di adattarsi, non impedisce di pensare in maniera progressiva.
E a proposito di cultura, Flavio parla anche nel libro di un errore percettivo che però insomma i lettori avranno modo di scoprire, ma aggiungo, Flavio, che a proposito di cultura, e questa è una difficoltà che credo ognuno di noi abbia riscontrato dialogando con vari interlocutori, tifosi, professionisti, addetti ai lavori, molto spesso in Italia la sensazione è che si sia un po' tutti non vittima, ma quantomeno ci si debba ricordare che la sensazione è che ci sia una sorta di sineddoche di massa, per cui la Juve è il calcio, l'Armani Milano è il basket, il Giro d'Italia è il ciclismo. Questo è un ostacolo quasi, e sottolineo il quasi, insormontabile.
Guarda, in questi giorni, che sono diversi per ritmi di impegni, ho un quaderno qui, se lo giro due pagine indietro trovo sineddoche, perché esattamente noi continuiamo a prendere una parte per il tutto, proprio come metodo di ragionamento. È una bellissima costruzione linguistica, può essere una buona figura retorica se non ne abusi la sineddoche, ma la sineddoche come metodo di ragionamento è rovinoso, perché l'insieme di parti prese per il tutto non forma un tutto, o meglio forma un tutto particolarmente inefficace. Si tratterebbe proprio di spogliarsi mentalmente di tutti i pregiudizi, spogliarsi mentalmente di tutti.
Ora torna, io sono fiducioso, torna per la chiusura del discorso. Un po' come prima, abbiate pazienza, ma torna.
Ci siamo. Siamo rimasti allo spogliarsi mentalmente, ma
poi
riusciremo a concludere, anche perché insomma il finale è la parte discendente, ma dove poi si suonano anche le trombe, gli applausi, si chiude il sipario, anche se il nostro è uno stadio aperto di nome e di fatto, e quindi poi andremo avanti. Il
sipario non c'è.
Evidentemente, vedo già diversi messaggi poi che hanno apprezzato l'intervento di Flavio, come biasimarli insomma, sotto questo punto di vista. Quindi poi vi ricordo ovviamente anche il lavoro di Dimitri Conti per ritrovare poi l'intervista e ascoltarla in podcast. Eccoci Flavio!
Eccoci Flavio!
Però non so a che punto ci siamo persi.
Allo spogliarsi.
Sì. Confermo.
Cioè, dobbiamo spogliarci tutti della nostra parte, perché se siamo onesti intellettualmente non siamo stati capaci, io mi ci metto in cima, in testa a questo gruppo, non siamo stati capaci di costruire un tutto, e invece questo deve essere l'obiettivo, però costruire un tutto naturalmente è molto faticoso, mentre limitarsi a vedere la parte che tu conosci meglio, che ti piace di più, che ti torna di più, è più facile. Credo che sia il momento delle cose difficili, perché sono più interessanti, sono più stimolanti.
Lo sport di domani, costruire una nuova cultura, ad editore e il suo autore Flavio Tranquillo. Flavio, grazie di cuore.
E complimenti davvero. E se ci sarà la possibilità, ti ospiteremo più che volentieri più avanti, quando, perché comunque tu hai sempre qualcosa da dire e di interessante. Quindi sei sempre benvenuto qua.
Pesceria sempre.
No, assolutamente.
Flavio, grazie.
Ciao Flavio.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie a Flavio Tranquillo e grazie anche a diversi ascoltatori che hanno voluto esprimere insomma la loro gioia nel rimanere anche rapiti in un certo senso detto da Flavio Tranquillo. Enrico ci scrive incantato, Luca, Flavio ospite meraviglioso, starei ore ad ascoltarlo, anche Pierre, insomma bene ragazzi, che questi temi che non sono di